Mi chiedo davvero dove è avvenuta quella cesura di separazione che ha fatto sì che anziché continuare a essere sorelle vicine, accomunate da un unico destino, e cioè quello di essere nati in un corpo meravigliosamente femminile, ci ha portati fondamentalmente alla separazione. Tu che ne pensi?
È l'avvento del maschilismo, è l'avvento di una cultura in cui l'aspetto femminile del divino è stato offuscato. E questa cosa è avvenuta sia in Oriente che in Occidente, perché se pensiamo ai Celti, per esempio, anche in Occidente, oltre che in Oriente, c'era una cultura che amava molto la divina energia femminile e la vedeva come sacerdotessa, come portatrice di conoscenza. Anche in Italia, per esempio, si andava dalle sibille ad avere le informazioni sul futuro, le conoscenze, quindi era un qualcosa presente anche in Italia. Però poi l'avvento di questa cultura che non vede più l'aspetto femminile del divino ha indebolito la vera conoscenza della vita che contiene anche l'energia femminile.
Andando a indebolire fondamentalmente non soltanto l'essere femminile, ma anche l'essere maschile è la vita della famiglia poi alla fine, perché nel momento in cui viene a mancare quella verticalità e quell'orizzontalità che è sempre stata data dal maschile e dal femminile, se pensi al simbolo della croce, alla fine non è altro che l'unione della verticalità o dell'orizzontalità, allora lì ci smarriamo anche in quanto famiglia.
Sì, e poi in realtà il concetto stesso della famiglia come la vediamo oggi è molto maschile.
Certo.
Invece, in realtà, nelle società matriarcali eravamo figli della tribù, nel senso che una comunità di persone si prendeva cura dei bambini e non c'era differenza fra mio figlio e tuo figlio. Tu trattavi mio figlio come se fosse tuo figlio e io trattavo tuo figlio come se fosse mio figlio. Quindi c'era un senso comunitario in cui anche i bambini avevano più padri, più madri, più persone da cui imparare, più role models, più modelli a cui ispirarsi. Invece in questa cultura separatista che deriva da un eccesso di energia maschile, e si tende a isolare le famiglie, a isolare, isolare, isolare e poi siamo noi e gli altri tutti estranei e questo indebolisce tutti, uomini, donne, bambini e non c'è supporto, non c'è aiuto e dove c'è un supporto materiale, come nei paesi del nord, a livello di relazioni, c'è bisogno di aumentare questo supporto perché sono culture più chiuse. Dove c'è supporto emotivo, come nei paesi del sud dell'Europa o del mondo, manca poi il supporto governativo, che invece si ha nei paesi del nord. Quindi questa disarmonia è molto presente in tutto il mondo, al di là della.
In realtà quando io parlavo di famiglia, perché sono perfettamente d'accordo con te, ed era così come dici tu, la famiglia aveva un aspetto corale, se ci pensi, anche fino a 70-80 anni fa si cresceva nell'aia, anche come si viveva. Le case comunque spesso erano delle case comunitarie dove si stava vicini. Questo è completamente venuto a mancare, per non parlare di un argomento che spesso ho affrontato, della solitudine delle neomamme, perché la famiglia come è intesa oggi, tutta basata fondamentalmente anche quella sulla produttività e sul profitto, col padre che è fuori 10 ore al giorno e che non cresce il figlio, quindi viene a mancare anche una mancanza di modello maschile di fatto. È una madre isolata da tutte le altre donne. Tu pensa a una puerpera che ritorna a casa con un bambino appena nato e si ritrova sola in questi palazzi nella solitudine più totale. Non ti nascondo che spesso mi è successo di fermare delle neomamme per strada e proporgli compagnia, perché nel loro sguardo, rivedevo quello sguardo che ho vissuto io, di grandissima solitudine dopo che nasce un bambino, quando mi ricordo il padre di Timo è ritornato a lavorare 2 ore dopo, perché in quel momento era un momento di grande impegno per il suo lavoro, e mi sono ritrovata sola, completamente sola, tanto da aver creato poi una famiglia corale. Ho fatto venire la mamma di un mio caro amico dall'Argentina, un'altra persona che conoscevo, mi sono ricreata una famiglia elettiva, perché secondo me un bambino deve crescere con altre figure, non può crescere soltanto con sua madre. Ovviamente la figura di riferimento è quella, soprattutto nei primi anni, soprattutto se lo si allatta, ma è importante che la mamma abbia anche un sostegno. Tutto questo, siamo divisi, separati a tutti quanti i livelli, ed è questo fondamentalmente che porta il mondo nel quale viviamo a come stiamo vivendo, perché io penso fondamentalmente che noi siamo in guerra con noi stessi, e quindi dobbiamo sempre trovare un nemico, e questo secondo me ha origine lì, nel non rendersi conto quanto siamo preziosi gli uni per gli altri e quanto una vera evoluzione non può avvenire in solitudine.
Certo, siamo tutti collegati, ed è molto interessante anche come grandi maestri spirituali, come per esempio Paramahansa Yogananda, lui spiegava che gli antichi maestri dell'Himalaya spiegano che in questa epoca che stiamo vivendo, che è l'epoca della tecnologia, stiamo entrando in questa nuova era chiamata in sanscrito Dvapara Yuga, l'era della tecnologia utilizzata per conoscere meglio noi stessi, perché la tecnologia ci fa capire il nostro potenziale. In questa epoca funziona moltissimo vivere in piccole comunità, nel senso, cioè vivere vicino ad amici e creare un legame d'amore, d'affetto con un piccolo gruppo di amici.
Così da ricreare una famiglia elettiva, se vuoi.
Esatto, vivere certo. Vicini e aiutarsi. Questi sono i nuovi ashram, in un certo senso, i nuovi luoghi in cui mettersi in gioco, aiutarsi, e anche l'epoca che stiamo vivendo ci porta un po' a quel tipo di situazione, magari vicino alla natura, vicino il più possibile a fonti di prana come l'acqua, il verde, e vicino a degli amici. Questo dovrebbe diventare una nostra priorità, e anche i maestri dell'Himalaya proprio in questo periodo storico hanno consigliato questo, quindi è bellissimo.
È molto interessante, anche perché mi vengono in mente le parole di Aristotele, che diceva sempre: l'essere umano è sociale, è cooperativo, è comunitario.
Sì.
Noi nasciamo con queste caratteristiche, e questo invece vivere in un'epoca tecnologizzata sì che ci può permettere di conoscersi, ma come diceva Rudolf Steiner, in realtà poi è anche un'era meccanicizzata, in cui l'uomo meccanicizzato inizia a pensare in una maniera diversa. Quindi usare la tecnologia sì per conoscere noi stessi, ma non per iniziare a pensare in maniera diversa, perché quel pensare in maniera diversa che personalmente mi terrorizza, in quanto l'essere umano ha un pensiero che è appunto comunitario, sociale, cooperativo, e se viene a mancare quello, viene a mancare proprio l'uomo.
Certo, e poi è come lo usi lo strumento. Il coltello lo puoi utilizzare per tagliare un pomodoro e fare una bella insalata, ma puoi utilizzarlo anche per fare del male. Quindi la tecnologia è uno strumento potente che, se vissuto spiritualmente, può aiutare a trasmettere dei messaggi, come stiamo facendo insieme in questo momento, dei messaggi spirituali ancora meglio, e condividere la propria vita in queste piccole comunità in cui c'è un reale legame d'amore. Questo è anche un punto molto importante che i maestri, tutti i mistici e le persone che hanno una coscienza spirituale consigliano, proprio il chakra del cuore, che è quello che è stato più ferito, e anche per esempio appunto i polmoni sono collegati al chakra del cuore, e quello che stiamo vivendo, questa pandemia collettiva, colpisce proprio i polmoni, non è un caso. Quindi andare proprio a curare il chakra del cuore con delle buone relazioni vicino a casa, in piccoli gruppi, sarebbe molto terapeutico.
La cosa che amo del chakra del cuore, del quarto chakra, Anahata, è il significato in italiano, che per me è di una bellezza, il non percosso,
sì.
Perché non può colludere con gli organi vicini, è proprio il cuore, la prima cosa che si forma nel corpo. Guarda, mi viene la pelle d'oca, perché trovo che sia proprio il non percosso, e a parte che la nostra è una lingua meravigliosa che dovremmo usare tutti in maniera assolutamente più appropriata, perché ha delle sfumature strabilianti,
certo.
Proprio capire proprio che noi dovremmo essere così, con una nostra individualità che non porti all'egoismo, ma con la nostra individualità che porti fondamentalmente a sapere chi siamo. E c'è una sfumatura grandissima. Quando tu usi il termine spiritualità, mi piacerebbe spiegarlo, perché non voglio che sia un termine che allontani chi non pratica una via di desiderio spirituale, ma fondamentalmente, esattamente come la parola religione, a me piace parlare di religiosità e non di religione, perché viene da religere, da legare. L'uomo tende a religere, anche questa è una sua tendenza, perché è appunto comunitario, cooperativo e sociale, quindi tende a legarsi, ecco il senso di religione. Forse veramente dovremmo andare alla ricerca delle parole. Quindi parliamo di religiosità anziché di religione. E come possiamo far sì che la parola spiritualità, tanto in voga oggi, non allontani ma avvicini? Cioè, non voglio che venga considerata, nonostante io abbia una cultura del rock, non siamo più in quel momento degli anni 70 in cui veniva anche usato per guardare il mondo con un'altra lente. Oggi probabilmente ci stiamo anche ritornando, però mi piacerebbe capire come far sì che la parola spiritualità possa avvicinare e non allontanare.
Res ligo è ciò che lega, è ciò che unisce e omologa. Invece la parola spiritualità è proprio la manifestazione della nostra natura individuale, che è spirituale, in modo unico in ognuno di noi. Quindi è la vera libertà, se ci pensi. Chi manifesta la propria spiritualità in modo aperto, in modo fluido, sta manifestando se stesso, e quindi è la vera libertà, che può avvenire solo attraverso una liberazione. Infatti la parola spiritualità non si può separare dalla parola liberazione, perché per essere spirituale devi liberarti da condizionamenti, negatività, emozioni che ti chiudono, che abbassano il tuo livello di coscienza. Quindi è la vera forma di libertà che nessuna situazione esterna, nessuna relazione, nessuna sostanza, nient'altro ti può dare, se non la riscoperta di te, essere spirituale eterno. Quindi la liberazione spirituale è la vita più bella, più meravigliosa, più interessante, più nobile, e che porta a una meta che in sanscrito viene chiamata moksha, la liberazione, che porta al samadhi, proprio all'estasi, alla vera estasi naturale, a cui ognuno di noi nel suo intimo sta anelando, cioè desidera andare lì. È un qualcosa di innato in ognuno di noi.
George Harrison scriveva nella sua biografia bellissima: non mi piace andare agli eventi mondani, mi piace piantare le rose e vederle crescere, mi piace sedermi sulla riva del fiume e vederlo scorrere. E in quelle pagine io sento tantissimo quel senso spirituale, se ci pensi anche il coraggio di musicisti come lui di portare la parola Lord, Dio, all'interno della musica pop. Pop significa popolare, non è pop come lo intendiamo oggi, cioè da classifica. Pop significa una musica che possa toccare più persone possibili, e pensare di utilizzare il termine Lord, my sweet Lord, mio dolce Dio, mio dolce Signore, in una canzone pop, pensa quanto poteva essere rivoluzionario in quegli anni. Se eravamo nel 1970, All Things Must Pass, i Beatles erano appena separati, ma lui sapeva che la via per la sua liberazione, quello di cui sta parlando tu, passava anche dal trasmettere agli altri.
Certo, e poi
questo concetto.
E poi è molto bella in quella canzone come lui spiega la bhakti. La bhakti è la vivere con amore e devozione, quindi sviluppare una relazione d'amore con il divino, una relazione d'amore personale, come un numero di telefono che tu chiami Paola, ti voglio bene, no? E c'è amore tra di noi. Questa stessa scintilla spontanea, naturale, diretta, possiamo averla con il divino, con l'energia divina che ognuno di noi la può vedere in vari modi, però sviluppare questo rapporto di grande intimità che in quella canzone, My Sweet Lord, secondo me George Harrison è proprio riuscito anche con quelle note, con quei passaggi armonici, tutta la costruzione di quella canzone con il Maha Mantra alla fine e anche il mantra del Guru, perché alla fine dice Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshvara, e quindi l'importanza della guida spirituale, dei veri amici spirituali, in tutta quella canzone proprio ti arriva quell'emozione della bhakti, della devozione e di questa relazione d'amore che ognuno di noi può sviluppare col divino.
Vero.
Bellissima, io
bellissima,
adoro,
sì, anch'io ho quella canzone.
My sweet Lord, oh my Lord, I really wanna see you.
Davvero, è stato un grandissimo musicista che amo profondamente. Tea, vienimi a trovare più spesso. Noi non beviamo alcol, ma possiamo brindare con del tè allo zenzero.
Esatto,
giusto?
Grazie cara. Poi
a te,
fatto
cara.
Da te con amore, mi fa tanto piacere.
A presto.